Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Posso addirittura far partire l'Ampex dal mio telefono,
se volete. Qual è la cosa che ti riguarda? Che lo riguarda?
No, io a voi vi ascoltavo, io questo
lo sappiamo.
Faglielo dire però, quando ci ascoltavi? Avevo una Clio del 98 che mi si tirava giù il finestrino.
Questo
e
è Fedez.
Crollava il finestrino con io che facevo sesso con la mia fidanzatina in macchina con in sottofondo voi.
Scusami, ma cioè nel momento clou c'era la mia voce o quella di Rossi? C'era Tony o Rossi? Cioè per noi è importante.
C'eravate un po' tutti e due. Era il periodo che c'era Picozzi.
Sì, certo. Cioè,
ti rendi conto. Questo vuol dire subito un 20% in più nelle tue quotazioni,
questo
nelle richieste.
Sì, devo dire tra l'altro che l'associazione di idee è un po' inquietante.
Eros e Thanatos.
No, anche perché l'idea di una coppietta appartata con me sullo sfondo.
Io spero durante la replica, perché alle 10 del mattino.
Sì, spero non la domenica sera, anche perché, e spero non dalle parti della Toscana.
Sei stato pericoloso. Vabbè, non è più pericoloso adesso.
Però qualcuno, un ascoltatore giustamente mi ha scritto: ma scusa, 98 il programma non c'era ancora. Ma lui ha detto che la Clio era del 98, quindi ce l'aveva usata. E dal 2000, quando è che siamo
8.
Qua? Almeno dal 2008.
E quindi devo dire che ci sta, anche perché non so quanti anni abbia Fedez, ma nel 98...
Credo abbia 32 anni Fedez.
Sì, nel 98 non penso fosse...
Vediamo. Allora, Fedez è del...
dell'89,
sì, ha 33 anni.
Ne avrebbe avuti
8 anni.
Francamente, un po' presto.
Nel 2008 ne aveva
per cui
18.
Diciamo che tutto sommato il commento è coerente, la tempistica è coerente.
Senti, e cose che sono successe nel
cose
mondo
che sono successe,
perdere,
Diciamo che tutto sommato io sono stato subissato da richieste di commenti, ovviamente
per quanto riguarda
vicende della madre che ha ucciso il proprio figlio. E...
ma ci sono commenti?
Allora, come al solito in casi di questo tipo così estremi, l'opinione pubblica si divide in due grandi movimenti. Chi dice non può essere sano di mente chi commette un atto simile, sì. E contemporaneamente speriamo che adesso non tirino fuori gli estremi dell'infermità mentale. In realtà i criminologi sono poco soddisfacenti nelle loro risposte, perché purtroppo casi come questi accadono non necessariamente, o anzi in gran parte dei casi non c'è mai l'alibi della malattia mentale. Molto spesso questo caso io non lo conosco, perché poi tenete sempre presente che per riuscire a capire o arrivare vicino a comprendere cosa è accaduto devi fare una perizia fatta di decine di incontri, di test psicologici, per cui in 5 minuti dire com'è possibile che una mamma uccida. L'unica cosa che puoi affermare è che c'è un processo di oggettivizzazione, cioè quello non è più tuo figlio, ma è un ostacolo. Detto questo,
ma come fai a pensare? Cioè, adesso dico una cosa banale, probabilmente sbaglio a dirla, però mi viene dal cuore, quindi... Cioè, quando diventi padre ancora di più ti chiedi come sia possibile una cosa del... Come ti può saltare in mente, se sei sano di mente, una cosa del genere?
Perché non esistono quelli che, alla riprova di questi casi estremi, quelli che vengono definiti legami di sangue, in realtà non esistono. Cioè non esiste un legame di sangue, non esiste... Cioè i criminologi hanno tentato di trovare quel delitto che in tutte le culture del mondo, in tutte le epoche, venisse censurato. Non l'hanno trovato. Anche l'omicidio in famiglia, anche il fratricidio e il parricidio non è...
Ma il fratricidio è una cosa molto diversa, sai?
Però devi ragionare su una cosa molto semplice. Se 2500 anni fa hanno scritto la Medea, che è una storia esattamente sovrapponibile, nell'antica Grecia...
Ma quella era piena di metafore, era
Di... Io personalmente non ho visto mamme, ma ho visto almeno tre padri che hanno fatto la stessa cosa.
Allora, io ti dico questo... Non so cosa ne pensi di Tony, però altri tipi di delitti li trovo lontanissimi dal mio essere, ma in qualche modo, non so come dire, la dinamica, pur essendo lontana anni luce da me, posso pensare di comprenderla all'un per mille, no? Ma quando si tratta di un bambino o di una bambina,
ma vedi,
cioè non esiste, in italiano non esiste la parola per identificare la condizione di un padre che perde o una mamma che perde un figlio. Cioè esiste orfano, il contrario, come se anche la sintassi avesse la delicatezza di pensare che non è possibile descrivere quel dolore. Pensa se ti viene in mente di ucciderlo
sta
tu.
Sta di fatto che la vicenda di Medea, perché l'abbiamo citata perché è sovrapponibile, ci sono moltissime versioni, tra cui quella di Euripide, ma Medea è praticamente la compagna di Giasone, con il quale fa due figli, e Giasone promette eterno amore a Medea. Però poi ci si mette in mezzo un matrimonio politico per cui Giasone dice a Medea: mi spiace, tu sei la donna della mia vita, io ti amo, però devo sposare un'altra. Mm. Medea non fa una piega. Dice: va bene, capisco queste logiche politiche, però vorrei incontrare per un'ultima volta i nostri due bimbi.
E a quel punto?
E glieli uccide, ma li uccide non tanto per colpire i bimbi, quanto per
colpire lui.
Certo,
per
è chiarissimo ferire. Tutto questo.
Anche in questo caso qualcuno... Però, diceva che poteva addirittura aver avuto un complice.
Sì, non si in capisce. Realtà non è ancora presto
per capire bene anche la dinamica.
Però purtroppo,
però lei l'ha fatto per questo, per colpire il suo ex compagno.
Assolutamente sì.
Comunque si va verso la lucidità mentale, eh? L'ultima ora credo che sia.
Beh, i casi,
lo scrive anche un ascoltatore, cioè si va nella direzione di considerarla normale, tra virgolette.
È un po' presto perché quando nominano la perizia fanno passare 90 giorni a sentire tutto, anche perché naturalmente io non ti dico che queste persone siano normali, grandi fragilità se li portano presso,
certo,
è la,
certo.
La quantità di fragilità, perché naturalmente perfettamente lucidi, integrati, c'è cioè una persona che coltiva un tal rancore, un tal odio
nei confronti del partner,
confronti di un partner
al punto che supera l'amore per la propria figlia.
Tu dici, è una vita che ci insegni che la caratteristica principale dell'assassino è la mancanza di empatia nei confronti della persona che sta ammazzando, cioè non ti importa il dolore di quella
questo
persona.
Nella gran parte dei casi.
Questo come si coniuga col fatto che stai ammazzando tuo figlio?
Omicidi per vendetta.
Cioè, il fatto che tu odi talmente tanto l'altra persona da colpirlo in qualche cosa che lui ama, e questo odio supera l'amore che hai per tuo
figlio. No, è chiaro, non riesco a capirlo. Cioè, non riesco a capire come possa questa spiegazione tradursi.
Ti dico un'altra roba che per me, quando un uomo o una donna lasciati uccidono l'altro e poi si suicidano, perché prima uccidono l'altro, ma come, tu lo volevi e riesci, lo volevi talmente tanto, l'ami talmente tanto che lui ti lascia, allora tu lo uccidi.
Ancora una volta lo posso capire più,
perché lui è la persona che ami, è l'oggetto del tuo,
non lo so,
mi sbaglio?
Cioè, no assolutamente così. È così,
anni e anni di sessa in Milano, io per
ormai sei diventato un esperto. Sentite, la prima parte della scheda sarà seguita da una canzone di una bellezza, sono sicuro che non dico non l'abbiate mai sentita, a meno che non avete visto un film, perché non è una canzone che girava tanto, no? Però alzate il volume perché è proprio una perla, una piccola perla.
Bradley Cooper gli deve parte del suo successo. Parliamo di American Sniper, la storia del più celebre cecchino degli Stati Uniti, Chris Kyle, tragicamente scomparso nel tentativo di recuperare un compagno che dal front era tornato con gravi problemi mentali. Succederà 10 anni dopo i fatti di Washington, la catena di omicidi che agli inizi del nostro secolo spargerà il terrore, la paura di essere colpiti all'improvviso e senza nessuna ragione, con precisione mortale, proprio da cecchino. È il 2 ottobre del 2002 ad Aspen Hill, poche miglia a nord della capitale, quando un proiettile manda in frantumi la finestra di un negozio in Georgia Avenue. Distinto, il proprietario si getta a terra e lo stesso fanno i clienti, ma per fortuna il colpo non raggiunge nessuno dei presenti, che se la cavano con un grande spavento. Passa meno di un'ora e in un parcheggio a pochi chilometri di distanza c'è un signore di mezza età che sta caricando la spesa. Si chiama James Martin, e nemmeno si accorge di morire. Lo ha colpito un proiettile sparato da chissà dove. Il proiettile di un cecchino, così preciso da ucciderlo sul colpo. Il giorno dopo, il 3 ottobre 2002, è un giovedì. A White Flint, un sobborgo di Rockville, sono le 7:15 del mattino. James Buchanan ha 39 anni. Fa il giardiniere e sta falciando il prato di un centro commerciale quando viene colpito da un proiettile alla testa. Mezz'ora dopo, alle 8 e 12 minuti, tocca a Prem Kumar Walekar, che sta facendo benzina a un distributore della Mobil di Aspen Hill. Prem Kumar ha 54 anni e è quasi finito di fare il pieno quando viene ucciso da un proiettile sparato da qualcuno. Qualcuno con un fucile di precisione, uno di quelli che usano i cecchini.
Sai che era presente non soltanto nel film di cui stiamo parlando, io non lo sapevo, ma anche in French Kiss, che è una commedia. Comunque è un pezzo incredibile. Io credo fosse nella scena finale del film, quando la macchina con la bara e con la salma di Chris Kyle passa di città in città. Mi pare, se avete memoria del film, confermatevelo, oppure ditemi di che scena si parla.
Capolavoro sto pezzo, è capolavoro assoluto, una canzone, posso Van dire, Morrison, alla Elton John, ma forse neanche Elton John, dico una, forse dico una eresia, cioè ne ha poche belle così anche Elton John. Noi un pezzo dell'87.
Ne abbiamo già parlato di Chris Kyle.
Ne abbiamo accennato.
Abbiamo detto che è Van Morrison.
Sì, Van Morrison.
Io adesso direi di sentire un pezzettino che ci riporta nel tema di American Sniper, forse una delle scene più eclatanti.
Tra l'altro, quanto fa sensazione che adesso ritroveremo probabilmente Christian Giazzante, sì, perché Christian Giazzante è il doppiatore di Bradley Cooper. Quindi
sentiamo.
Pazzesco, no?
Sì, è una granata, una RKG rossa, l'ha data al ragazzino.
Una donna e un ragazzino.
Li vedete? Potete confermare?
Negativo, conosci le regole d'ingaggio, decisione tua.
Se sbagli lo sai, ti fanno un culo così, ti becchi la corte marziale.
In questo momento sono solo effetti sonori, infatti, quindi
sì, diciamo che la scena, per chi non se la ricorda, è che lui si ritrova con questo bambino che vede uscire con in mano una granata da un angolo.
La mamma e il bambino.
Lui è appostato su un...
è quella scena...
Prima prende il bambino e a questo punto la madre sbuca alle spalle del bambino, raccoglie questa granata che il bambino ha perduto perché è stato colpito, cerca di lanciarla davanti a una carovana di carri armati, soltanto che naturalmente viene colpita da Chris Kyle prima che possa lanciare, per cui il lancio è molto breve e la... bomba non sortisce
effetto. Sì, li vede all'inizio uscire tutti e due. La mamma dà questa granata al bambino. Bambino come, e sì, da quel momento è quello che è successo.
Diciamo che è una delle sequenze che vengono utilizzate poi per spiegare quello che sono i meccanismi dei processi decisionali, sì, in situazioni di incertezza, perché poi naturalmente la voce del suo ufficiale comandante dice: conosci le regole d'ingaggio, decisione tua.
Certo. Posso dire una cosa sul suono di questo film? Che lavoro pazzesco, no? Si sente. E posso dire un'altra cosa? Scusate, faccio una piccola
digressione. I tecnici del suono fanno sempre dei lavori incredibili.
Ma io sono pazzo, quando guardo un film italiano non sento mai quello che dicono. Ieri sera ho visto Diabolic, che ho trovato molto carino. Ho messo il volume a 50, sì, 50, perché non si sente niente nei film italiani. Ma perché? Tony, sei un esperto.
Perché delle volte il mix non è proprio per la televisione.
Sto film qui, gli spari mi sembrava che mi arrivassero addosso.
Comunque tu vai nel settaggio e metti...
Tutte le ho provate.
Ritorniamo a America Snipe. Allora, volevo dire una cosa, sì, che avevo già detto l'altra volta. È strano pensare, per me, a un... Per quanto un militare, la guerra sia guerra, il militare fa il cecchino viene premiato, ma come in guerra sempre viene premiato uno che magari è riuscito a uccidere due, tre nemici, non soltanto quello che salva un compagno, ma anche quello che ha fatto un'azione dove ha ucciso. Per me è molto difficile capire uno che viene super premiato perché ha ucciso tante persone, ma nel caso, cioè, non riesco a capire, è un premio strano, non so come dire, questo... È diventato un eroe perché ha ucciso tanto.
Ma è la guerra che è assurda.
Però nel caso, posso dire una cosa su lui, su Chris Kyle, lui faceva il cecchino in maniera difensiva, cioè loro sovrastavano delle zone dove c'è un'azione di soldati americani, e lui era quello che, come i cecchini fanno,
badava la sicurezza dei suoi,
suoi compagni, cioè guardava tutto attorno.
Sì, non era uno che puntava la gente e la sparava,
sì,
gli sparava,
non era
a prescindere.
Il cecchino, immaginate, certo, il cecchino che vede passare quelli della guerra in Bosnia, no?
Beh, anche quelli in Ucraina, adesso, ci, certo, sono,
Riprenderemo. No, perché c'è una postilla, ci sono anche soggetti che tutto sommato vengono mandati come sniper, non sparano un colpo, rimangono appostati, non hanno l'occasione di fare il loro, tra virgolette, dovere, e poi sbarellano completamente.
C'è, certo, un altro film che parla di questo,
Jack Reacher.
Vero.
È estremamente interessante.
Ne parliamo tra poco in questa nuova puntata di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.